8. Continua. Durante la villeggiatura quei fatti furono il tema di ogni discorso. A Nicolosi, tra i padri benedettini, se ne fece un gran parlare. Padre Gerbini, fra gli altri, sostenne a spada tratta l'innocenza di donna Isabella, forte del fatto che Raimondo, da Milazzo, era partito definitivamente per Firenze, dove tornava a domiciliarsi con la famiglia. Don Blasco però non aprì bocca su questo soggetto. Egli pareva avesse dimenticato tutti gli affari della parentela, occupato come era a eruttar bestemmie all'annunzio delle novità pubbliche, dei voti delle Romagne e dell'Emilia per l'annessione al Piemonte, della dittatura di Farini, specialmente del trattato di Zurigo che gli diè materia da sbraitare durante tutto l'autunno e tutto l'inverno. Coi padri del Partito Liberale impegnava nuovamente discussioni tempestose che minacciavano di non finir bene a proposito del ritorno di Cavour al Ministero, dei plebisciti dell'Italia centrale, di tutti i sintomi d'un mutamento radicale. Ma alla cessione di Nizza e della Savoia alla Francia gongolò come se le avessero date a lui. Dopo l'abortito tentativo di sommossa del 4 aprile a Palermo, cantò vittoria, gridando «Ah, non vogliono capirla! Ah, fermi con le mani! Gioco di mano, gioco villano! Parlate, gridate, sbraitate finché vi pare, ma senza rompere nulla! Chi rompe paga, e neppure i cocci sono suoi!» «Siete voi che non volete capirla! Non vedete che adesso non è più come al 48? Eh? Ah? Oh? Non più? Di grazia, che c'è di nuovo?» C'è di nuovo che il Piemonte è forte, che la Francia sotto mano l'aiuta, che l'Inghilterra, che Garibaldi. Chi? Quando? La Francia? Bel servizio, bel aiuto. Garibaldi? Chi è Garibaldi? Non lo conosco. Imparò a conoscerlo il 13 maggio, quando scoppiò come una bomba la notizia dello sbarco di Marsala. Ma contro al suo solito egli non gridò, non disse male parole. Alzò le spalle affermando che al primo colpo di fucile dei napoletani i filibustieri si sarebbero dispersi. I Murà, i Bandiera, i Pisacane informavano. «La sonata è un'altra», gli disse sul muso padre Rocca dopo lo scontro di Calatafimi. Allora egli scoppiò. «Ma razza di mangia ufo che siete! Dovete dirmi un poco perché fregate le mani? Avete vinto un terno all'otto? O credete che Garibaldi venga a crearvi papi tutti quanti? Non capite, teste di corno, che avete tutto da perdere e niente da buscare?» Non sapeva darsi pace. L'avanzarsi vittorioso dei garibaldini lo esasperava. La formazione di squadre di ribelli, il fermento che regnava in città e nelle campagne, lo mettevano fuori di sé. Ma il suo furore rovesciavasi particolarmente sul duca, che prendeva decisamente posto coi rivoluzionari, fiutando già il cadavere. Il monaco diceva contro il fratello parole tali da far arrossire un lanciere. Dava del traditore a tutte le autorità, perché invece di reprimere il movimento aspettavano di vedere, grattandosi la pancia, se Garibaldi sarebbe entrato o no a Palermo. «A Palermo? Lanza lo schiaccerà! C'è 20.000 uomini a Palermo! Ma bisogna dare esempi! Rizzar la forca in piazza del Fortino!» Invece le squadre dei rivoltosi si riunivano tutti intorno alla città. I liberali parlavano a voce alta, gli sbirri fingevano di non udire, i ben pensanti erano costretti a nascondersi. E quella bestia del generale Clary, con 3.000 uomini sotto i suoi ordini, non usciva dal castello Ursino, non faceva piazza pulita, lasciava che il panico dei ben pensanti crescesse. La notte del 27, in mezzo al malcelato tripudio dei rivoluzionari, arrivò la notizia dell'entrata di Garibaldi a Palermo. Le squadre minacciavano di scendere in città per attaccare le truppe di Clary. Il duca invece raccomandava la calma, assicurava che i napoletani sarebbero andati via senza tirare un colpo. Quantunque egli assumesse un'aria importante e protettrice in famiglia, quasi potesse far la pioggia e il bel tempo, Giacomo, ad ogni buon fine, prese le disposizioni per mettersi al sicuro al belvedere. Lucrezia, vedendo quei preparativi di partenza, smaniava all'idea di lasciare Giulente, il quale le scriveva: «L'ora del cimento sta per suonare. Io correrò al posto dove il dovere mi chiama, col nome d'Italia ed il tuo sulle labbra». Ma all'annunzio che rotto ogni indugio, le squadre stavano per scendere in città, il principe andò a San Nicola per raccomandare il bambino all'abate, al priore e a Don Blasco e, fatte attaccare le carrozze, partì con tutti i suoi, da Ferdinando in fuori. il quale né per pestilenze né per rivoluzioni lasciava le sue ghiande. Allora il duca, per non restar solo nel palazzo deserto, se ne venne al convento, dove il nipote priore gli dette una camera della foresteria. Don Blasco, vistolo lì dentro, parve uno spiritato. Sulle prime non poté articolar parola, poi, corso fra i padri della sua camarilla, vociferò: «L'eroe! L'eroe! L'eroe! Quel grande eroe! Quel fulmine di guerra! S'è ficcato qui per la paura, finta che a casa non c'è più nessuno! Gli treman le chiappe invece!» Il convento infatti cominciava a popolarsi di paurosi, di preti fuggiaschi, di spie borboniche, di gente invisa ai liberali. Lo stesso castello non era giudicato altrettanto sicuro. Per i novizi, quantunque alcuni di essi fossero stati portati via dai parenti inquieti, era una festa. Tante facce nuove, un incessante andirivieni, la continua aspettativa di non si sapeva che cosa. I ragazzi liberali avevano formato anch'essi la loro squadra, a similitudine di quelle accampate fuori la città. Giovannino Radalì la capitanava, maturando il piano di sollevare il convento, di scendere in piazza e di unirsi ai rivoltosi grandi. Mancavano però di bandiere e, col pretesto di apparare un altarino, mandarono il cameriere a comprar carta variamente colorata. Il cameriere, con la bianca e la rossa, ne portò dell'azzurra invece della verde. Quello sbaglio fu causa che si perdesse un giorno. Il principino, al quale naturalmente, nella sua qualità di sorcio, i rivoluzionari non avevano detto niente, subodorata non di meno qualche cosa per aria, aveva deliberato di scoprir paese. Una circostanza straordinaria lo aiutò. Il tabacco piantato insieme col cugino era maturo. Le foglie, strappate, poste da qualche giorno al sole, cominciavano già ad accartocciarsi. Gli bastò rotolarle con le mani per ottenerne 3 o 4 sigari che Giovannino giudicò pronti ad essere fumati. Allora, nascosti insieme in un angolo del giardino, perché tolta la politica erano amici, dettero fuoco ai fiammiferi e cominciarono a tirare le prime boccate. Usciva un fumo acre, amaro, pestifero, che bruciava gli occhi e la gola. Giovannino, pallidissimo, respirava stento, ma continuava a tirare, poiché Consalvo dichiarava: «Sono eccellenti, tutti tabacco vero, non ti piace?» «Sì, un bicchier d'acqua, mi gira il capo!» Improvvisamente si fece bianco come la carta, gli si rovesciarono gli occhi e cominciò a vaneggiare. «Il maestro, acqua, le bandiere!» Consalvo, sul quale il veleno agiva più lentamente, domandò: «Quali bandiere? Dove sono?» «Sotto il letto, la rivoluzione, malannaggia, mi viene di vomitare!» Il principino buttò il suo sigaro e rientrò. Sentiva un principio di nausea, aveva il piede mal fermo, la vista un po' annebbiata, ma si trascinò fino dal maestro. «Han fatto le bandiere per la rivoluzione, sotto il letto!» «Chi? Quelli? Giovannino? Il complotto?» La nausea saliva, saliva, gli stringeva la gola. Le mani gli si ghiacciavano, ogni cosa gli girava intorno vorticosamente. «Ma di che complotto parli? Che hai? Stese le mani e cadde per terra come morto. Quando riacquistò i sensi si trovò a letto con Fra Carmelo che lo vegliava. La luce era fioca, non si capiva se fosse l'alba oppure il tramonto. Né una voce né un rumor di passi nel convento. Solo il cinguettio dei passeri sugli aranci in fiore. «Come si sente?» domandò il fratello, premurosamente. «Bene, che è successo? Che ora è? Spunta adesso il sole? Ci ha fatto una bella paura, non si rammenta?» Allora confusamente egli ripensò ai sigari, alla nausea, alla denunzia. Era dunque passata tutta una notte? «E Giovannino?» «Anche lui, adesso sta meglio. Il maestro ha frugato in tutte le camere, sotto i letti. Ha trovato tante bandiere. Sua paternità se l'è presa con me. So molto io di queste diavolerie.» I congiurati, vistisi scoperti, erano disperati, non comprendendo d'onde venisse il colpo. Ma Giovannino, ristabilito anche lui, s'alzava in quel momento e passava tra i compagni costernati. «Com'è stato? Sei stato tu?»
«Io?
Ah, quel Giuda di mio cugino!» E il sangue gli montò al viso con un impeto selvaggio di collera, davvero figlio del pazzo. «Aspetta, aspetta!» Appostati in attesa che Consalvo uscisse, lo circondarono nel giardino. Giovannino gli si fece incontro, domandandogli: «Sei stato tu, pezzo di sbirro, che hai detto al maestro?» Consalvo capì. Pallido e tremante, cominciò a protestare. «Maria Santissima, il maestro, Non sono stato. Ma il cerchio gli si strinse intorno. Negalo anche. Hai coraggio solo per mentire, sbirro schifoso? Pezzo di boia? Vi giuro. Ah, spia fetente! E il primo pugno gli piovve sulle spalle. Tutti gli furono addosso ed egli cominciò a gridare, ma nessuno poteva udir le sue grida perché a un tratto, a quell'ora insolita, tutte le campane di San Nicola si misero a stormeggiare formando un concerto così strano che i ragazzi smisero di picchiare il delatore guardandosi turbati. A un tratto Giovannino esclamò «La rivoluzione!» e rientrò di corsa. Le squadre erano finalmente scese in città per dar l'attacco ai napoletani. Tutti i monaci erano tappati dentro. L'abate aveva fatto serrare i portoni dopo che tutta una popolazione spaventata s'era venuta a rifugiare nel convento. Solo il campanile era rimasto aperto ai rivoltosi, i quali continuavano a suonare a stormo mentre s'udiva il rombo delle prime cannonate del castello Ursino. Don Blasco, nonostante il coltello che portava sotto la tonaca, verde dalla bile e dalla paura, era venuto a rifugiarsi, insieme coi borbonici più sospettati, al noviziato, come in un cantone più sicuro dove, per via dei bambini, nessuno sarebbe entrato. Non di meno diceva ira di Dio di quel vigliacco di suo fratello che era rimasto dentro col pretesto dei portoni chiusi, ma complottando ancora con quell'altro porco di Don Lorenzo Giulente. «Perché non scende in piazza? Perché non va a battersi? Gli apro io stesso, se vuole. Carogna! Traditore!» Il duca, in confabulazione con l'abate e col nipote priore, disapprovava invece l'attacco. Riferiva il savio e prudente ultimatum del generale Clary. «Clary mi disse ieri, aspettiamo quel che fa Garibaldi. Se resta a Palermo, mi imbarco coi miei soldati e me ne vado. Se no, avrete pazienza voi altri, resterò io. Mi pare che dicesse bene. Che bisogno c'era ad attaccarlo? Le sorti della Sicilia non si decidono qui. Ma non vogliono ascoltarmi. Che posso farci? Io me ne lavo le mani». «Non vogliono ascoltarlo?» tempestava Don Blasco. «Dopo che li ha scatenati? E adesso fa il gesuita? Per restar bene col Clarisse la ciurmaglia alla peggio?» Il cannone tonava di rado. Gente arrivata dalla botte dell'acqua, cercando rifugio, diceva che la mischia più forte era impegnata ai quattro cantoni, ma che del resto i ribelli tiravano sulle truppe alla spicciolata, nascosti dietro gli angoli delle case o dalle terrazze. Le spie borboniche, pallide e sterrefatte, andavano ficcandosi nelle celle dei fratelli. Garino, venuto dei primi a chiudersi a San Nicola, s'attaccava alla tonaca di Don Blasco e pareva più di là che di qua. Anche il principino stava al fianco dello zio, non osando neppure lagnarsi delle busse ricevute, mentre Giovannino Radalì e gli altri ragazzi liberali, attorniato fra Carmelo, gli dicevano «Adesso arriva Garibaldi, andremo tutti via, non ci torneremo più!» Prima di sera cessò lo scampanio e il cannoneggiamento. Don Blasco, andato a interrogare i passanti dai muri della Flora, tornò agitando le braccia e smascellandosi dalle risa. «La gran rivoluzione è finita! Sono usciti i lancieri, hanno nettato le strade! Evviva! Evviva!» La notizia venne confermata da tutte le parti, ma il duca, prudentemente, restò dentro per il momento. La gioia di Don Blasco fu però di corta durata. Il domani, avuti gli ordini da Napoli, Clary si preparò alla partenza e, consegnata la città a una giunta provvisoria, si imbarcò il giorno appresso con tutti i suoi soldati. Don Lorenzo Giulente col nipote, saliti a San Nicola, invitarono il duca al municipio dove migliori cittadini attendevano a disciplinare la rivoluzione. Già partita la truppa, nella prima ebbrezza della liberazione, nel primo impeto della vendetta, torme di popolani avevano dato la caccia ad uno dei più tristi e odiati sorci di polizia e uccisolo ne avevano portato in giro la testa. Tremava il cuore al duca all'idea di lasciare il sicuro asilo del monastero e di scendere nella città in fermento, ma i due Giulente lo assicurarono che adesso tutto era cheto e che gli amici lo aspettavano. Così traversarono insieme le vie deserte peggio che in tempo di peste, con tutte le botteghe e le finestre sbarrate e un silenzio pauroso. Don Gaspare Uzeda, a dispetto delle assicurazioni dei Giulente, nonostante la prova della popolarità acquistata tra i liberali, temeva che qualcuno non gli rimproverasse il suo rimpiattamento a San Nicola nel giorno dell'azione, che i rivoluzionari del 48 non gli rammentassero le storie antiche. Le gambe pertanto gli vagellavano nell'entrare al municipio, nel traversar la corte piena di gente, nel salir su dove deliberavano, ma a poco il sorriso gli spuntava sulle labbra pallide e chiuse. Il sangue tornava a circolargli liberamente nelle vene, poiché da tutte le parti lo salutavano rispettosamente o cordialmente. I popolani si inchinavano, gli amici stringevangli la mano, esclamando «Finalmente ci siamo, non abbiamo più padroni! Adesso finalmente i padroni siamo noi!» La cosa più urgente era l'ordinamento d'una qualunque forza pubblica, d'una milizia civica che prestasse servizio sino alla formazione della Guardia Nazionale. Occorrevano quattrini per l'armamento della milizia e della guardia. Aperta una sottoscrizione per raccogliere i primi fondi, il duca offerse 300 onze. Nessuno aveva dato tanto. La cifra produsse grande effetto. Quando la riunione si sciolse, parecchie dozzine di persone riaccompagnarono Don Gaspare a San Nicola. Il domani mattina egli aggiunse altre 100 onze per l'acquisto delle munizioni. Il favore universale gli crebbe intorno. Mancava lavoro, poiché la città era tuttavia un deserto. Egli non lasciò andare a mani vuote nessuno di quelli che gli si rivolsero per sussidio. Preso coraggio, andò tutti i giorni al gabinetto di lettura, dove i liberali commentavano con tripudio le notizie dei progressi della rivoluzione. Si mise a capo delle dimostrazioni che andavano a prendere la musica dell'ospizio di beneficenza e al suono dell'inno garibaldino giravano per la città. A poco, sempre più rassicurato, quasi domiciliossi al municipio, dove chiedevano i suoi consigli. Mentre tutti parlavano di libertà e di eguaglianza, nessuno pensava a prendere un provvedimento che dimostrasse al popolo come i tempi fossero cangiati e i privilegi distrutti, e tutti i cittadini veramente ed assolutamente uguali. Egli propose e fece decretare l'abolizione del pane sopraffino. Allora diventò un grand'uomo. Don Blasco, rimpiattato al convento, schiumava. Non tanto forse per la rovina del suo partito e per il trionfo dell'eresia, quanto per sapere suo fratello considerato a un tratto come uno degli eroi della libertà. Il governatore non faceva nulla senza del duca, lo metteva in tutte le commissioni, un codazzo d'ammiratore lo accompagnava al palazzo Francalanza, che egli aveva fatto riaprire e riabitava perché la chiusura non si imputasse al borbonismo della famiglia. E la gente minuta, gli operai, tutti quelli che non sapevano che cosa sarebbe successo, convertivansi al nuovo partito, udendo che un gran signore come il duca d'Oragua, uno dei Francalanza, ne faceva parte. Le dimostrazioni patriottiche di giorno e di notte, con musiche, fiaccole e bandiere, si succedevano sotto il palazzo come sotto le case dei vecchi liberali, di quelli che erano stati in galera o tornavano dall'esilio. Adesso tutti parlavano in piazza, dai balconi, per eccitare il popolo o per discutere il da fare nei circoli che si venivano costituendo. Ma il duca, incapace di dire due parole di seguito in pubblico, atterrito dall'idea di dover parlare dinanzi alla folla, scendeva giù a incontrarla al portone, se la cavava gridando con essa «Viva Garibaldi! Viva Vittorio Emanuele! Viva la libertà!» conducendo al caffè i volontari garibaldini, pagando loro gelati, sigari e liquori. Formata la Guardia Nazionale, lo fecero maggiore. Tutti i giorni egli mandava ai corpi di guardia bottiglioni di vino, focacce, pacchi di sigari, regali di ogni genere. E la sua fama cresceva, cresceva. Nelle dimostrazioni il grido di «Viva Oracqua», come pronunziavano i più, era altrettanto frequente quanto «Viva Garibaldi» o «Vittorio Emanuele». Queste enormità ridussero Don Blasco a un cupo silenzio, più terribile delle grida. Il monaco non era però alla fine delle prove. I fuoriusciti, i briganti che s'arrolavano per seguire l'anticristo, dove furono alloggiati? A San Nicola. All'annunzio che la colonna di Nino Bixio e di Menotti, Garibaldi, sarebbe giunta a Catania, il governatore aveva mandato un ufficio all'abate comunicandogli di aver disposto che i soldati della libertà fossero ospitati nel convento dei padri benedettini. L'abate, borbonico fino alle ciglia, voleva fare qualche difficoltà, ma il priore Don Lodovico lo persuase che non era il caso di opporsi. Il 27 luglio la Guardia Nazionale andò incontro, fuori le porte, alla colonna che entrò in città fra un uragano d'applausi. E i volontari s'acquartierarono a San Nicola, nei corridoi del primo piano e in quello dell'orologio. La paglia sparsa per terra, le rastrelliere, i fucili, le giberne, le baionette, le canne di pipa ridussero il convento un assedio. Per andare al refettorio Don Blasco doveva attraversare due volte il giorno quell'inferno. Egli passava muto, pallido, fremente, mentre i soldati gridavano «Evviva!» al priore Don Lodovico, che faceva distribuire vino e focacce. Tutto il giorno, giù nei cortili esterni, essi eseguivano esercizi. Bixio stava a invigilare con un frustino in mano, accarezzando tratto tratto le spalle dei più restii. «In nome della libertà, in odio all'antica tirannide!» facevano osservare i padri sorci a Don Blasco, ma questi neanche rispondeva, pareva non interessarsi più a nulla, come alla vigilia del finimondo. Bixio e Menotti erano alloggiati alla foresteria. L'abate li evitava, ma il priore, per prudenza, diceva, usava agli ospiti tutti i riguardi, si informava premurosamente se avevano bisogno di nulla, metteva la Flora a disposizione del figlio dell'anticristo, che passava i suoi momenti d'ozio coltivando rose. Un giorno, tra i novizi che erano scemati di numero perché molte famiglie avevano ritirato i loro ragazzi in quel trambusto, vi fu grande aspettativa. Menotti veniva da loro. Giovannino Radalì, Pedantoni, tutti i liberali lo guardarono con gli occhi spalancati come uno piovuto dalla luna, senza saper dire una parola, mentre egli li accarezzava. Ma nel giardino Giovannino corse a cogliere la più bella rosa e gliel'offerse, chiamandolo «Generale!». Consalvo se ne stette in disparte, aggrottato come lo zio Don Blasco, con la coda tra le gambe. «Adesso non fai più il sorcio?» gli dissero i compagni quando Menotti andò via. «Hai paura che ti taglino la coda?» Egli non rispose. Suo padre, rassicurato sull'andamento della cosa pubblica, scese un giorno a trovarlo. «Non ci voglio più stare», gli disse il ragazzo. «Tanti se ne sono andati». «Voglio?» rispose il principe con voce dura. «Chi t'ha insegnato a dire voglio? Per ora hai da star qui». E il duca non solo approvò quella decisione, ma indusse il nipote a tornarsene definitivamente con la famiglia in città, giacché non c'era pericolo di sorta, e quell'ostinata lontananza, quelle dimostrazioni di paura, potevano essere prese in mala parte dal popolo. Arrivarono tutti dopo qualche giorno, il marchese e la marchesa, soli e gongolanti nella loro carrozza che andava al passo, per riguardo della gravidanza di Chiara, finalmente confermata ed arrivata al sesto mese. Lucrezia, che metteva il capo ogni minuto allo sportello quando i posti di guardia facevano sostare la vettura, parendole di riconoscere Giulente in ogni soldato. Ma Benedetto non era più in Sicilia. Nei primi giorni aveva aiutato lo zio Lorenzo e il duca a ordinare la rivoluzione, arringando il popolo, parlando nei circoli con una eloquenza che tutti ammiravano, scrivendo articoli nell'Italia risorta, fondata dallo zio per propugnare l'annessione al Piemonte. Poi, nonostante l'opposizione del padre e della madre, s'era ingaggiato Garibaldino nel reggimento delle guide ed era partito per il continente. Arrivando in città, Lucrezia trovò una lettera del giovane, il quale le annunziava che andava a raggiungere Garibaldi per compiere il proprio dovere verso la patria, e le raccomandava di non piangerlo se gli fosse toccata la grande sorte di morire per l'Italia. Ella cominciò a leggere tutti i giornali e tutti i bollettini per sapere che cosa avveniva di lui, ma ne capì meno di prima, incapace di farsi un'idea intorno alle mosse dell'esercito meridionale. Don Blasco, all'arrivo dei parenti, eruttò finalmente la bile accumulata in 3 mesi. Ogni giorno, venendo al palazzo, vomitava improperi contro il fratello, colmava di male parole lo stesso principe perché permetteva che dal balcone di centro sventolasse l'aborrito tricolore, che mettessero fuori i lumi per festeggiare le vittorie dei briganti. Il principe si faceva tutto umile, gli dava ragione, esclamava «Che posso farci? È mio zio, posso mandarlo via?» Ma si guardava bene di fare rimostranze al duca, troppo lieto che la popolarità del gran patriotta garantisse anche lui, la sua persona e la sua casa. Però dava un colpo al cerchio e uno alla botte. Parlava contro il duca a Don Blasco, contro Don Blasco al duca, sicuro di non essere scoperto, poiché quei due s'evitavano come la peste. Gli toccava poi tenere a bada anche Donna Ferdinanda, la quale era diventata una versiera dopo la caduta del governo legittimo, e ne invocava il ritorno e andava fino a promettere una lampada a Santa Barbara perché questa saettasse tutti i suoi fulmini contro i traditori. Chiedeva che il principino fosse tolto dal convento infestato dai rivoluzionari. Ingiungeva al nipotino, quando costui veniva a casa impermesso, «Non t'arrischiar di parlare con quei nemici di Dio o non ti guarderò più in faccia». Consalvo le rispondeva «Eccellenza sì, come al duca quando costui, tutto al contrario, gli diceva «Che bei soldati, i garibaldini!» Dolevano ancora le spalle al ragazzo dalle busse toccate per lo spionaggio e adesso egli faceva come vedeva fare allo zio priore, che godeva la fiducia dell'abate borbonico di Trecotte e intanto era portato in palma di mano dai rivoluzionari. Che importava al principino di borbonici e di savoiardi? Egli voleva andar via dal noviziato. Perciò serbava un segreto rancore contro il padre che non l'aveva contentato. Del resto, con tutta la rivoluzione e la libertà e Vittorio Emanuele e l'abolizione del pane sopraffino, a San Nicola non si scherzava, articolo privilegi. Giusto in quei giorni i Giulente avevano raccomandato all'abate un giovanetto, loro lontano parente, rimasto orfano a Siracusa e venuto a Catania per farsi benedettino. Era tutto il contrario del cugino Benedetto, questo Luigi. Non solo avversava la rivoluzione, ma aveva, col timor di Dio, una grande vocazione per lo stato monastico. E l'abate, ritenendo provata la nobiltà della famiglia, l'aveva preso a proteggere e fatto entrare al noviziato. Lì i nobili compagni, senza distinzione di partito, se ne prendevano gioco, lo beffavano, gliene facevano di tutti i colori, giudicandolo indegno di stare fra loro. E tra i monaci gli stessi liberali torcevano il muso. Vittorio Emanuele andava bene, l'annessione e la Costituzione meglio ancora, ma rinunziare ai loro privilegi, fare d'ogni erba un fascio, questo era un po' troppo. La questione dell'annessione, del miglior modo di votarla, appassionava in quel momento la pubblica opinione. Alcuni volevano affidarne il mandato ad un'assemblea da eleggere, altri predicavano il suffragio diretto. Ogni giorno, col governatore della città e con Don Lorenzo Giulente e i capi liberali, il duca sosteneva il plebiscito. «Il popolo deve essere lasciato libero di pronunziarsi. Si tratta delle sue sorti. Vedete come han fatto nel resto d'Italia». Questo consiglio, mentre accresceva a mille doppi la sua popolarità, gli scatenava addosso più violento l'odio di Don Blasco e di Donna Ferdinanda, la critica dello stesso Don Eugenio. Il cavaliere adesso, perduta la speranza degli scavi di massa annunziata, aveva concepito un nuovo disegno: farsi nominare professore all'università. Non v'erano stati parecchi signori pubblici lettori? L'impiego era decoroso e nobile, la cattedra di storia specialmente gli faceva gola. Le sue conoscenze archeologiche, l'opuscolo sulla Pompei Sicola, erano buoni titoli. Per averne ancora di migliori, egli scriveva una storia cronologica dei viceré Uzeda, luogotenenti dei regi aragonesi nella Trinacria. Come gentiluomo di camera non si lasciava molto vedere, ma certo che la rivoluzione sarebbe stata schiacciata da un momento all'altro, anche lui se la prendeva col duca. Chi parla di popolo? Se tornassero i viceré dall'altro mondo, se sentissero di queste eresie, se vedessero un loro pronipote unirsi alla ciurmaglia. Don Cono, Don Giacinto, Don Mariano, tutti i lavapiatti scrollavano il capo, addolorati anch'essi da quel tralignamento. Però tentavano placare il giusto sdegno dei puri, giudicando il liberalismo del duca un liberalismo di parata, una necessità politica del momento. Era impossibile che in cuor suo il figlio del principe di Francalanza, uno di quegli Uzeda che dovevano tutto alle legittime dinastie, potesse godere dell'anarchia e dell'usurpazione. «Tanto peggio!» urlava Don Blasco. «Capirei un fedifrago risoluto che avesse il coraggio del tradimento. Ma se tornano i napolitani, colui andrà a baciar loro il preterito. Vedrete quando torneranno!» Ma non tornavano. Arrivavano invece, una dopo l'altra, le notizie della partenza di Francesco II da Napoli, dell'ingresso trionfale di Garibaldi, dell'avanzarsi dei piemontesi incontro ai volontari. Al Belvedere, dove il principe tornò alla fine di settembre per la villeggiatura, Lucrezia lesse i bollettini della battaglia del Volturno che portavano Benedetto Giulente tra i feriti. Ella non pianse, ma si chiuse in camera rifiutando il cibo, sorda ai conforti di Vanna, la quale le prometteva che avrebbe cercato di aver notizie dalla famiglia di lui. Il governatore però s'era già rivolto ai comandanti, al direttore dell'ospedale militare di Napoli, e la risposta, prima che sui bollettini, fu resa di pubblica ragione in un manifesto affissato al municipio. Il volontario Giulente era ferito d'arma bianca alla coscia destra e si trovava nell'ospedale di Caserta. Il suo stato era soddisfacente e la guarigione assicurata. Egli arrivò 15 giorni dopo, la vigilia del plebiscito, con altri volontari siciliani reduci dal Volturno. Lo zio Lorenzo, il duca di Oragua, il governatore e la Guardia Nazionale andarono loro incontro. Il giovane s'appoggiava a un bastone e sventolava il fazzoletto con la sinistra. Rispondeva agli evviva della folla. Suo padre e sua madre piangevano dalla commozione. Il duca, facendo loro dolce violenza, prese il ferito nella propria carrozza che s'avviò al municipio fra un'onda di popolo acclamante. Dal balcone del palazzo di città, gremito di guardie nazionali, di reduci, di patriotti, di cittadini ragguardevoli, Benedetto girò uno sguardo sulla piazza dove non sarebbe cascato un grano di miglio. Poi levò la sinistra. La sua fama d'oratore era già stabilita. Tacquero a quel gesto. «Cittadini!» cominciò con voce chiara e ferma. «Noi non possiamo e non dobbiamo ringraziarvi di questa trionfale accoglienza, sapendo come i vostri applausi non siano diretti alle nostre persone, ma all'idea generosa e sublime che guidò il dittatore da Quarto a Marsala». Scoppiò un uragano d'applausi, in mezzo al quale la voce dell'oratore si perdé. «Sogno di Dante e Machiavelli, sospiro di Petrarca e Leopardi, palpito di 20 secoli, ad essa, alla gran patria comune, alla nazione risorta, all'Italia una, gli evviva, gli applausi, il trionfo». Ad ogni periodo un gran clamore veniva su dalla piazza. La gente, pigiata nel balcone, sventolava i fazzoletti. Il duca esclamava all'orecchio dei vicini: «Come parla bene, che giovane d'ingegno!» «Noi abbiamo fatto il dover nostro», continuava l'oratore, «come voi il vostro. Non poche gocce di sangue, ma la vita stessa avremmo voluto immolare alla gran causa. Degni di invidia, non di rimpianto, sono quelli che poteron dire morendo: alma terra natia, la vita che mi desti, ecco ti rendo. Onore ai forti che caddero. A voi toccò ufficio non meno superbo: dare all'Europa ammirata l'esempio d'un popolo che, spezzate le sue catene, lasciato in balia di se stesso, già mostrasi degno di quelle libere istituzioni che furono suo secolare retaggio, che un potere, aborrito e spergiuro, osò cancellare, ma che splenderanno di più vivido raggio. Cittadini, applaudite voi stessi, applaudite i vostri reggitori, applaudite questi guerrieri fratelli che, dolenti di non poter pugnare con noi, tutelarono i vostri focolari. Applaudite questo insigne patrizio che alle glorie della vita blasone accoppia quelle del patriottismo più puro». Egli additava alla folla il duca maestoso e marziale nella divisa di maggiore. Ma questi, all'idea di dover rispondere, si sentì a un tratto serrar la gola. Vide a un tratto la piazza trasformata in un mare terribile, vorticoso e ululante, le cui ondate saettavano sguardi. E lo spasimo della paura fu tale che gli dovette afferrarsi alla balaustrata. Però Giulente riprendeva, nella stretta finale, tra applausi assordanti: «Cittadini! Prodigioso è il cammino da noi fatto in 5 mesi, ma un ultimo passo ci resta. L'entusiasmo dal quale vi veggo animati mi dà guanto che sarà fatto. Il sole di domani saluti la Sicilia unita per sempre alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele». Già i sì colossali erano tracciati sui muri, sugli usci, per terra. Al portone del palazzo il duca ne aveva fatto scrivere uno gigantesco col gesso, e il domani, in città, nelle campagne, frotte di persone li portavano al cappello, stampati su cartellini di ogni grandezza e d'ogni colore. Donna Ferdinanda, al bel vedere, scorgendo i contadini che per non saper leggere avevano messo le schede sottosopra, esclamava «Is! Is!» e pronunziando «Kiss! Kiss!», che è la voce con la quale si mandan via i gatti, commentava: «Ma non dicono sì, dicono is, kiss, kiss, fuori, kiss!» Lucrezia gonfiava, eccitata dalle notizie del trionfo di Giulente, impaziente di tornare in città per rivederlo, irritata dagli sconvenienti motteggi della zia. Il principe aveva fatto tracciare anche lui un gran sì sul muro della villa, per precauzione, e la folla dei contadini scioperati, giù in strada, batteva le mani, gridava: «Viva il principe di Francalanza!» Mentre dentro Don Eugenio dimostrava, con la storia alla mano, che la Sicilia era una nazione e l'Italia un'altra. E Donna Ferdinanda sgolavasi. «Ah, se torna Francesco!» «Zia, non tornerà!» esclamò alla fine Lucrezia. Allora la zitellona parve volesse mangiarsela viva. «Anche tu, sciocconee bestiaccia, sentite chi parla adesso! E non lo sai il nome che porti, pazza bestiona? Credi anche tu agli eroismi di questi rifiuti di galera? O dei bardassa sguaiati e ciarloni?» La botta era tirata a giulente. Lucrezia s'alzò e andò via sbattendo gli usci. Ma il furore di Donna Ferdinanda passò il segno quando, fattasi alla finestra ad uno scoppio più nutrito di applausi, vide passare i novizi benedettini che venivano da Nicolosi a cavallo agli asini, tutti con gran sì ai tricorni. Cominciò a gridare così forte contro quel vituperio che il principe accorse. «Zia, per carità, vuol farci ammazzare?» «È stato quel gesuita di Lodovico!» fiottava la zitellona coi denti stretti quasi per mordere. «Anche i ragazzi! Anche Consalvo!» E come il principino salì un momento a salutare i suoi, ella gli strappò quel cartellino e lo fece in mille pezzi. «Così!»